Cercherò di essere molto breve perché sono stato preceduto da persone come dire, del quale condivido qualsiasi, tutto quello che hanno detto. Sono stato presentato come un guardia parco, quindi per me applicare la legge, quella che difende l'ambiente, è un elemento, diciamo, connaturato del mio lavoro. Devo dirvi anche che vengo dalla Val Susa e quindi vi dico qualche cosa sul NOTAV. E che come passione mio, cioè, gioco, ho giocato e alleno pallacanestro. Ed è questa la ragione per cui nelle prime due diapositive vi parlo di questa roba qua, che è il titolo che abbiamo un po' scherzosamente concordato con Ezio e Paolo quando mi hanno invitato e vi ringrazio. Allora, sono solo due diapositive, sono un po' per giocare. Ci sono due grandi, nell'ambito sportivo, ci sono due grandi schemi di difesa, una è la difesa a zona e l'altra è la difesa a uomo. Io non voglio fare qua un clinic di pallacanestro, vale anche per il calcio. La grande differenza è che nella difesa zona i giocatori, come vedete qua, difendono un'area e difendono qualsiasi uomo passi di lì, viene difeso, mentre si vede in un'azione di questo tipo, quest'uomo non è legato a un altro suo avversario, mentre nella difesa a uomo ogni giocatore difende su un uomo, ci si accoppia, si dice. I principi base della difesa uomo, della difesa zona sono lo schema, la posizione e la collaborazione. I principi base della difesa uomo sono il cuore, l'avversario e l'aiuto. Io vorrò sviluppare un discorso che tocca tante cose e finiamo sul perché io vi faccio vedere queste cose. Solo sappiate che un allenatore, quando dice a un giocatore tu marchi quello lì, di solito gli dice se lui va in bagno tu vai con lui. Perché si dice lo devi marcare fino alla fine. Bene, una difesa non è migliore dell'altra, ma si usano tutte e due, ma ce n'è una, c'è uno schema, un detto che dice che se tu vuoi vincere la partita devi imparare bene a difendere a uomo e ad attaccare la zona. E io vi voglio parlare di questo, voglio parlare della difesa a uomo e adesso cominciamo. Il filo conduttore di queste diapositive è il seguente. Io di mestiere applico, cerco di applicare nel mio piccolo le leggi dell'ambiente, ce ne sono tantissime, mi sembrano che siano anche fatte molto ma molto bene le nostre italiane. Io ne ho portate alcune qua. Ad esempio, la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura, tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico. Come si fa a non condividere? La Regione, l'articolo 6 dello Statuto della Regione Piemonte, valorizza il paesaggio e le bellezze naturali. Benissimo. Il paesaggio ha avuto anche una sua evoluzione dal punto di vista, diciamo, culturale e normativo. Nei primi anni del secolo scorso il paesaggio aveva soprattutto un valore estetico, poi è diventato un ecosistema naturale, la cosiddetta legge dell'Asso, e oggi si parla del paesaggio come una sedimentazione di cose complesse. Gli aspetti naturali, gli aspetti storici, gli aspetti culturali. Bene, siamo arrivati a questa legge qua, questa qua che la dico. Gentilmente, clicchi su questo puntino qua. Quella è la legge regionale della Regione Piemonte. Ve ne leggo un pezzettino specifico. Le finalità di quella legge dicono che la Regione esercita le proprie funzioni e evita ogni immotivato consumo del suolo. Lo scrive la Regione Piemonte sulla sua legge. E poi dice, persegue il conseguimento dell'interesse pubblico generale con la subordinazione ad esso di ogni interesse particolare e settoriale. Magnifico! Cosa voglio di più io? Mi rilinchi lì sotto, che torniamo a quello. Basta. Poi, da adesso in poi posso gestirlo di qua. Poi, io me lo metto lì. Ma c'è autorità di bacino, piani territoriali, piani strade, piani di assetto idrogeologico. Siamo pieni. In più, stando dentro l'Europa, abbiamo delle direttive europee, in particolare queste due, con tutto quello che hanno comportato di adeguamento delle leggi nazionali. Bene, ma allora perché? Perché? Perché se noi andiamo a vedere le stesse cose che dicevano molto meglio quelli che mi hanno preceduto, nel 77% dei comuni sono presenti abitazioni in area a rischio. Denunce di quanto viene mangiato 6 milioni di ettari di suolo agricolo un paio di anni fa, prima il sindaco citava, cioè, sottolineava questi aspetti, qua ci sono i dati, si prende l'Associazione Nazionale Estrattori Produttori Lapidelli Affini, si chiamano così, Associazione Italiana Tecnico Economica Cemento, nel 2008 l'Italia ha prodotto questa roba qua. Siamo fra i primi produttori al mondo, competiamo con gli Stati Uniti per la quantità di cemento e di bitume che produciamo, solo che gli Stati Uniti sono un po' più grandi di noi. E vi ho messo questa animazione da una provocazione di Carlo Petrini, di Slow Food. In realtà noi ci siamo giocati una cartina di questo tipo e non abbiamo ancora smesso, quindi adesso potremo giocarci un altro pezzettino di regione. È come se noi avessimo un'Italia fatta così, il resto è cementato. Negli ultimi 10 anni in Piemonte il 60% del suolo consumato è dovuto a infrastrutture e non a edilizia privata. Teniamo più da conto le villette, siamo molto più attenti, piuttosto che le autostrade. Guardiamo un momento da vicino al suolo. Sono mi ambito. Questa sembra una cosa difficilissima. In realtà mi dice semplicemente che il suolo, perché quando noi parliamo di consumare il suolo, di cosa stiamo parlando? Perché se non lo sappiamo che quel prato lì, diciamo abbandonato, ha una funzione vitale, magari possiamo davvero pensare che asfaltarlo sia meglio che tenerlo così. Allora, il suolo è una funzione che mette insieme geologia, biologia, clima e morfologia, espressa in funzione del tempo. Ed è la pelle viva della terra. Regola tutti i cicli più importanti dei quali siamo fatti, azoto, carbonio, acqua, fosforo. Al suolo vengono riconosciute tantissime funzioni vitali, produttiva, regolatrice, protettiva, naturalistico, storico, ambientale, tutti gli manufatti culturali dei quali siamo così fieri in Italia stanno sul suolo. E qua ci sono le descrizioni, ma vado veloce, queste ve le lascio leggere un'altra volta. Un suolo è questa roba qua. Quando si vanno ad analizzare i suoli si fanno cose di questo tipo e poi si dividono in questi modi. Bene. Se voi lanciate su internet la parola suolo, saltano fuori 4 milioni e fischia i risultati. E la stessa cosa succede se voi scrivete paesaggio. Saltano fuori. Quindi, come dire, siamo in una situazione da un lato di estrema difesa, dall'altro di estrema conoscenza. Ci sono i posti dove queste cose si sanno. E abbiamo una sterminata, diciamo, anche produzione di testi di vario tipo. Non ho inserito l'ultimo, che è la colata che è stato citato prima, però ci sono libri di sociologi, libri di fantascienza, libri, questo è stato fatto in Valsusa, La terra è finita, l'Italia è maltrattata. Ci sono addirittura libri di filosofi, questo è un filosofo che ha scritto questa roba. Quindi queste cose le dovremmo sapere. Poi, per allargarci, per toccare anche i discorsi che mi hanno preceduto, ad esempio, saltano fuori su pagine chi minaccia il paesaggio, le discussioni su quel villaggio che doveva fare in Toscana. Quando salti fuori a dire questo, di solito ti si dice che sei uno che applica il principio NIMBY. Va bene, vediamo un po'. Il NIMBY vuol dire questa roba qua. Not in my backyard, e sarebbe come a dire che io accetto l'utilità di un'opera, ma non la voglio attaccata a casa mia. Io ho paura, anzi sono molto sicuro, che questo ragionamento qua è sbagliato. La Valsusa, della quale io mi onoro di fare parte, non dice il TAV va bene purché lo facciate passare nelle valli di Lanzo. Non l'ha mai detto nessuno. Arriviamo a dire un po' una cosa contraria. Se il TAV andasse bene, fatelo passare di qua. Ma il TAV non va bene. E anche se fosse vero questa roba qua, guardate che negli ultimi, uno degli ultimi convegni, non se ne fanno tanti, e i convegni sono minimi, è stato dimostrato che nel 3% dei casi si discute con i cittadini in Italia. Dopo il 2005 in Valsusa c'è stato un sacco di casino, allora questo NIMBY Forum del 2006 l'hanno fatto qui a Torino e noi siamo andati ad ascoltare. Io temo che noi abbiamo un problema di geografia e cerco di dirvelo in questo modo, per quello vi ho messo lì l'Atlante elementare agli agostini che usavano i miei figli, perché ho l'impressione che noi spesso ragioniamo come se fossimo tutti quanti abitanti di Milano e di Roma. In realtà, se andiamo a vedere, noi in Italia per i 2/3 viviamo su un territorio piccolo, abitiamo in comuni piccoli. Cassinetta, il sindaco di Cassinetta ha parlato spesso del suo comune come un comune piccolo, come se fosse, come dire, rimarcare una differenza perché la normalità è quella dei comuni grandi. Guardate che non è mica vero. Se guardate sui dati, la gran parte dei nostri comuni sono comuni piccoli. E noi tutti abitiamo sui territori piccoli. E poi abbiamo l'idea che siamo fatti di pianure, come se fossimo il centro della Francia. E lo dico apposta, perché poi dopo ci passa le discussioni sul tavolo. In realtà siamo fatti di colline e di montagne, e lo sappiamo benissimo, solo che ci immaginiamo in una maniera diversa. Per questo dico che abbiamo sbagliato a studiare geografia a scuola. Per questo c'è il dissesto idrogeologico e le alluvioni. Crediamo di essere piatti, invece non lo siamo. Siamo pazzi, secondo me. Anche Roma è stata costruita su 7 colli, e ce lo dimentichiamo. Va bene, quello che lo siete già detto. Parliamo un momento di Tave della Valsusa. E non solo, ma vado veloce. Giusto per ricordare di cosa stiamo parlando, questo è il corridoio, va bene, parte francese e va bene. Da Lione si doveva andare verso Parigi, verso Lisbona, e dall'altra parte addirittura verso Kiev. Boh, questo è quello che è. Quindi ho messo una cartina molto vecchia della Valsusa, come toponimi. Vi faccio notare che siamo ai tempi del fascismo, perché Salbertrand si chiamava ancora Sala Bertano quando hanno cambiato le due. Comunque, perché ho l'impressione che non si sappia come è fatto il territorio, e uso la Valsusa perché è il caso concreto, ma come esempio. Allora, in Valsusa, sapete quando dicono bisogna fare il TAV perché sennò saremo tagliati fuori dall'Europa? Non so se lo sapete, ma la gente dell'Alta Valle ha una convenzione per la quale va a curarsi, in particolare i denti, in Francia, a Brianson. Ora, non quando ci sarà il TAV, ora, per dire quanto siamo tagliati fuori. Bene, in Valsusa c'è questa roba qua, c'è il Montenegro, c'è il Fréjus, 2 tunnel, uno autostradale e uno ferroviario. Il Montenegro, che è un valico, c'è una statale, poi ce n'è un'altra, poi c'è un'autostrada internazionale, poi ci sono fabbriche, poi ci sono impianti elettrici, ci sono elettrodotti, c'è già il treno. Mi capita ogni tanto di girare a spiegare il movimento TAV, insomma, le nostre proteste un po' fuori dal Piemonte, e quando arrivo a questo punto e faccio vedere che c'è il treno, c'è qualcuno che si stupisce. E sì, abbiamo già il treno in Valsusa, ed è un treno internazionale, uno che va già a Lione e a Parigi, va bene. Però non dimentichiamoci che abbiamo anche un fiume. Va bene, facciamo un esempio. L'anno scorso, in un paese della valle, chiuso a San Michele, è stata trovata una bomba della Seconda Guerra Mondiale. Benissimo, come sempre succede in questi casi, si blocca tutto perché bisogna disinnescare la bomba. Il paese sarà evacuato entro le 9:30 per un raggio di 900 metri dall'ordigno. Benissimo, guardate un po', quello è il posto della bomba, l'hanno trovata lì. Quella. Allora, quella lì è la statale 24, quella è la ferrovia Torino-Milano, poi c'è la 32, la S, la statale 25 e la Dora Riparia. Quando hanno chiuso per 900 metri di distanza dalla bomba, hanno chiuso la valle, cioè hanno bloccato l'autostrada, la statale 25, il fiume, non ce l'hanno fatta, però la ferrovia Torino-Milano sì. Cioè, non siamo in un territorio vuoto, non siamo nel far west del 1800, vuoto, tutto quello che c'è. Io ho l'impressione che spesso si ragioni con dei modelli, condivido quello che dicevano prima, con dei modelli del 1945. Ricostruzione, fine della guerra, mancano le autostrade, facciamo le autostrade. Ma oggi non è più così. Questa è la Valsusa, cioè questa è la Dora, questi sono i capannoni, questa è l'autostrada. Poi, quando ci sono le alluvioni, e in Valsusa ne abbiamo avute 5, 6, 3, 4 negli ultimi 10 anni, poi ce ne ricordiamo, no? Poi dovremmo andare a chiedere al comune, al sindaco del comune, come mai ha autorizzato questa costruzione qua, in un'area che è dichiarata esondabile della Dora. Però, taccio per cortesia. Come non bastasse, ci mettiamo del nostro, e cioè quello che è già stato detto, e quindi vado veloce. Costruiamo, scaviamo suolo, scaviamo, draghiamo e costruiamo capannoni vuoti. Perché io potrei ancora accettare che si sacrifica un campo di calcio, cioè l'estensione di un campo di calcio per costruire un capannone dentro il quale mettiamo un'attività produttiva. Mi dà un po' fastidio, ma pazienza. Ma costruire un capannone vuoto, occupare lo spazio per un capannone vuoto, e io non so cosa ci devo mettere dentro, e poi scrivo vendete il capannone e poi non lo vendo, è terribile, secondo me. Così come va facendo fotografie dall'alto, si vede quanto viene mangiato dai ingegneri. Vi voglio dire ancora un'altra cosa. Dal punto di vista della produttività del suolo, i suoli che ci sono in pianura padana, in particolare in Piemonte e in Emilia-Romagna, sono fra i suoli migliori al mondo. Perché un suolo, come abbiamo visto, non è fatto solo da quello che c'è dentro, ma anche è fatto dalla latitudine e dal clima, dal punto di vista ovviamente produttivo per l'agricoltura. Allora, la combinazione di produttività del suolo, di clima, di sole, di esposizione, di nebbia e tutto quanto, fa sì che i terreni della pianura padana siano tra i più fertili al mondo. Tant'è vero che prima che li asfaltassimo, ci hanno dato sostentamento per 2.000-5.000 anni. È 2.000-5.000 anni che l'uomo coltiva la pianura padana. E tutto quello che c'è intorno, ovviamente, non solo la pianura padana. Ma noi non ci accontentiamo mai. Altre 16 rotonde la Caselletti a Susa. Io sono stufo delle rotonde, non le posso più. 20 anni fa erano una cosa che aveva un senso. Noi andavamo in Francia e dicevamo, oh che furbi francesi, che si invece di prendersi questo semaforo che non serve a niente, hanno messo una rotonda. Come spesso succede da noi, poi l'abbiamo copiata male, fatta una rotonda anche quando non serve. Ad esempio, questa è una Susa, ma servirà una rotonda su questo fracassita di petto qua? Cioè è una cascina, eh? Ha fatto una rotonda. È poco, sono, non so, 30 metri quadri di terreno mangiato via, ma sono 30 metri quadri che sono stati bitumati. Io cerco di usare le parole tipo bitumato perché mi sembra sia più forte di asfaltato o cementato, c'è del bitume. Poi, la gente che viene a propormi il TAV, almeno fosse gente che ha alle spalle una storia, diciamo, alla quale io posso credere. Ma questi sono gli impianti di Piangelassa in Valsusa. Queste sono le case che dovevano essere lo sviluppo economico degli anni 60-70, non del 1200, del 1500, di 30 e 50 anni fa. Sono ancora lì. Questo è l'impianto di Schiff, non li togliamo neanche. È troppo lontano questo? Bene, prendiamo due esempi un po' più vicini. E parlo qua di questo territorio, ma sono sicuro che in altre parti d'Italia è uguale. Vicino a noi l'esempio dello spazio. Olimpiadi. Questa roba qua, che ha sbancato uno dei prati più belli e meglio esposti di Sauze Dux, è stato usato 9 giorni, 6 per le gare e 3 con l'auto. Costa 1.000.000 di euro per smantellarlo, il comune i soldi non ce li ha per smantellarlo. Ma tu dici, sei il solito estremista della Valsusa, allora scendiamo a Torino. Ma vi ricordate i titoli del 1990? Non solo a Torino, in tutta Italia. Vi costruiremo gli stadi del 2000, gli stadi del nuovo millennio. Poi lì dietro c'è stata una truffa sullo stadio delle Alpi, che vorrei sottolineare. Lo stadio delle Alpi aveva una cattivissima visibilità, perché dentro c'era la pista di atletica, che non ci doveva essere, ma è stata messa perché così si potevano prendere i soldi dei contributi del CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che non avrebbe tirato fuori i soldi per lo stadio se non ci fosse stata anche la possibilità di utilizzarlo per altri sport. Non è mai stata utilizzata, non un giorno di gara e neanche di allenamento. Noi non possiamo più andare avanti così, almeno le opere utili, ma poi non sono neanche utili. Questo per esempio è quello che riguarda le Olimpiadi. Abbiamo costruito un villaggio turistico con le autorizzazioni regionali in zona franosa, poi arriva la magistratura, che arriva sempre, e a un certo punto sequestra. Era un villaggio fantastico, eh? Guardate, non so se si riesce a leggere, ci sono dei prezzi per le suite spettacolari, e sono i prezzi di 4 anni fa, eh? 1.900 euro per la suite, cioè, poi, andiamo avanti velocemente, perché noi non ci facciamo mai mancare niente, quindi i nostri fiumi, i nostri torrenti sono tutti così. abbiamo finito l'acqua, ne abbiamo parlato prima lui, io non mi dilungo, vi porto qualche dato. Nel Mugello, dove è stato fatto il TAV, siamo al paradosso per il quale l'acqua viene riportata su con le pompe, dopo essere stata seccata la sorgente o il pozzo che alimentava un paese, poi gli viene riportata su con le pompe. Nel progetto di LTS, questo è il progetto del 2005, va bene? I dati dei proponenti, LTS è l'iodoturifero via, i dati dei proponenti del 2005 dicevano che portavano via una quantità di acqua necessaria a una città di circa 1 milione di abitanti. Tu dici, va bene, il progetto del 2005, adesso è cambiato tutto. Oggi, nel progetto del 2010 del quale ci stiamo occupando, solo a Susa prevede di drenare in 12 giorni quanto usa la città in un anno. E metà di quest'acqua è potabile. Cioè in 24 giorni si mangia tutta l'acqua potabile che Susa, che è una cittadina piccola, usa in un anno. Non si può. Che sia giusto o sbagliato, che si voglia o meno di farlo, ma non si può più. Poi le discussioni sono tantissime, asfalto no. E vi ho portato un po' di fotografie di esempio, ma vado veloce, beh, giustamente, voglio dire. Però, solo per dire che non è che sono solo quattro estremisti indicati da prima. Cominciamo a essere tanti, sotto molti punti di vista. E le ragioni delle opposizioni sono, di solito, si chiudono su questi argomenti qua. Le opere sono inutili, sono costose, sono devastanti per l'ambiente. Chi me le propone non è per niente credibile. E queste opere sono sconosciute, cioè non me le vengono a raccontare. Nonostante, questo è uno dei quaderni dell'osservatorio sul tavolo, se me la raccontassero bene, qui dentro, con la firma del governo, della Presidenza del Consiglio, c'è scritto che la linea ferroviaria storica è sufficiente. C'è scritto qua. Non mi credete sulla parola, è tutto su internet, andate a vedere. C'è scritto lì, con un documento fatto dal commissario di governo, firmato dalla Presidenza del Consiglio, che non c'è bisogno di fare il taglio. Oppure, altro esempio, più vicino a casa del sindaco. Volevano fare un muro attaccato al lago, non gliel'hanno mica detto ai cittadini, se lo sono trovati un bel giorno su. E io l'ho preso perché a un certo punto, perché volevo uscire dalla Val Susa, questi sono i giornali locali di Como, a un certo punto lo stesso giornale dice, ma soprattutto centinaia di cittadini comaschi senza bandiera. Condivido quello che è stato detto prima. Io non me la voglio sentire addosso la bandiera estremista, veterocomunista, ambientalista. Non mi interessa. Posso anche votare destra, posso votare Lega. Non mi interessa. La discussione va su un altro livello, non su questo. Poi vi ho portato, qua di finito. Un lago e dei boschi, la nostra fabbrica ha portato al progresso, le altre versioni non mi interessano. E poi, un ulteriore elemento, perché quando poi andiamo in piazza e discutiamo e cerchiamo di far valere le nostre ragioni, quasi sempre nella migliore, anzi, sempre, nel modo più civile, come dire, pacifico possibile, poi la Val Susa, come altri posti, è stata scottata da queste immagini. Però si è difesa con queste immagini. Negli ultimi anni si sono un po' creati, ma adesso si sta ricreando questo fronte. Ma io ho una domanda che, soprattutto da guardiaparco, cioè da uno che ha in tasca un tesserino di agente di polizia, mi lascia un dubbio lacerante. Chi è di questi due? Cioè, quando io sono lì in mezzo, a chi devo dare retta? Al mio sindaco? Perché il mio sindaco rappresenta lo Stato, o alla polizia, alla quale va tutto il rispetto in altri contesti. Questa è una domanda che a molti della Val Susa resta aperta. E allora in conclusione vorrei farvi due citazioni. Questa è di Luciano Gallino, che nel 2005, Luciano Gallino è un sociologo del lavoro qua di Torino, ha scritto un articolo nel quale diceva, forse, potrebbe anche darsi che avessero ragione gli abitanti della Val Susa. E non perché, non ve lo faccio vedere perché siamo più bravi degli altri, ma solo esempio di quello che veniva detto prima. Potrebbe essere che siamo più avanti, noi che pensiamo a queste cose, che il consumo di suolo è esagerato, che l'acqua va lasciata pubblica,
potrebbe darsi che siamo noi i moderni e loro i reazionari. Oppure, questo è un sociologo dell'Università di Ancona che all'epoca del 2005, nel momento caldo, ha fatto con i suoi studenti una ricerca e si è accorto che sui giornali, in tutto quel periodo, le ragioni del sì non sono saltate fuori. C'erano solo le ragioni del no, ma quelle del sì, cioè quelle dei proponenti in opera, non c'erano, non venivano spiegate. Io dico perché non potevano essere spiegate, perché le vere ragioni di quest'opera sono mettere le mani nelle tasche degli italiani, per usare un'espressione felice. E allora vorrei dirvi con uno striscione presentato dai bambini durante una delle ultime manifestazioni, che siamo il sale e il pepe, ma anche il peperoncino della democrazia. E per tornare indietro alla suggestione, diciamo al suggerimento che ho cercato di darvi un po' scherzosamente, mi perdonerete all'inizio, siccome non so se vi ricordate, si dice per vincere devi difendere a uomo e attaccare la zona, io credo che possiamo usare questo, diciamo, questo schema, le leggi, tutto quello che abbiamo dietro, che ho cercato di farvi vedere in maniera molto limitata, sono lo schema della zona che mi aiuta a inquadrare, a capire la posizione, ma che è ora di cominciare a difendere a uomo, che è quello che serve per vincere la partita nella pallacanestro. E cioè è ora che ogni uomo nel suo piccolo si prenda un pezzo di albero, un pezzo di terreno, un piano regolatore, il TAV, e vada, non solo lo difenda, ma vada a rompere le scatole a tutti quelli che devono avere obbligatoriamente della responsabilità su quell'albero, su quel piano regolatore, eccetera. Che vada dal guardiaparco, visto che io sono tale, e gli chieda costantemente perché quel sentiero non è pulito, perché è stata aperta quella pista nel parco, se è giusto che sia, se la legge è stata rispettata. Perché secondo me con questo modo di difendere, quindi vado da un funzionario, vado dal sindaco, e gli dico, ma lì stanno costruendo, è giusto che stiano costruendo? Sì, perché? Fammi vedere. Finché le cose sono pubbliche, chi mi ha preceduto prima ha spiegato molto bene che pubblico, il contrario di pubblico è nascosto. Ho usato un'altra parola che adesso è segreto, scusa. Va bene, secondo me è ora di difendere a uomo in questo senso. E chi va a difendere in questo modo non è un estremista rompiscatole, ma uno che guarda al futuro e che ci tiene alla propria democrazia e al proprio territorio. Io credo di avere finito e vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e dell'invito.